File 35, pagina 194. 8. Rosina Cantoni. Di quelle che andavano via piangendo, non tornava nessuna. Il cotonificio udinese aveva due fabbriche, e fra questa e quella avrà avuto qualche migliaia di persone, in gran parte donne. Era un ambiente in maggioranza antifascista, escluse quelle due o tre persone. Una mattina mi alzo per andare a lavorare e allora sento dire: è caduto. Chi è caduto? Il duce. Non mi dica queste cose. Vedrà, tra poco ne parleranno alla radio. Sono andata a lavorare più tardi e c'era un finanziere che controllava nelle borse perché non portassimo fuori filo e controllava che non facessimo ritardo, altrimenti ci dava la multa. Il portone era ancora aperto e dico: allora oggi, signore, non c'è niente da fare, non si danno multe in un giorno come questo. Sono entrata e c'erano tutte le operaie in spogliatoio, dove c'era un grande manifesto con la faccia del duce e l'elmetto da guerriero, e sotto c'era scritto: vincere e vinceremo. Sono salita sul tavolo che era sotto, l'ho strappato e l'ho fatto a pezzi. Ecco qua il vostro duce, e tutte quante a battere le mani. Con la resistenza io avevo la responsabilità dei corrieri, ricevevo la posta, la davo, la mandavo. Conoscevo tutti quelli che venivano dalla montagna. Qualche volta andavo a Trieste, qualche volta a Gorizia, a Cormons, a Spilimbergo. Andavo in bicicletta, ho fatto tanta strada, poca corriera e tanta bicicletta. Abbiamo fatto un giornale per le donne, un giornalino che ha fatto 3 numeri. Poi mi hanno presa e il giornale non si è fatto più. E su quel giornalino ho scritto anche una poesia in friulano che piaceva moltissimo per incitare alla lotta. Mi immaginavo di vedere una vecchietta che agucchia e allora dico: nonna, cosa fate lì? Faccio calzette, dice lei, di lana, per quei ragazzi che sono su in quel freddo. E io prendevo lo spunto per dire: brava, brava alla donna che fa. Lei dice: io sono vecchia e non posso fare di più. Si mandava avanti così la storia, per chiarire anche le idee, perché malgrado si fosse presi o ammazzati o in prigione o mandati in Germania, le file si sono sempre ingrossate. Mi ricordo che c'era un vecchio socialista che teneva un deposito di biciclette vicino alla piazza del mercato. C'era una grande stanzona e lì teneva il parcheggio delle biciclette di quelli che andavano al mercato, intanto aggiustava le scarpe perché faceva il ciabattino. Lì era un posto che non dava nell'occhio, perché andavano tutti. Noi andavamo là, facevamo la chiacchierata con il calzolaio, e se c'era gente diceva: ah, c'è stata sua cugina che le ha lasciato quel pacchetto là nello scaffale al solito posto. Lui ridacchiava, e quando non c'era nessuno lui ci raccontava di certi che vedeva a Udine che erano fascisti o spiette. E poi è venuto il momento, in dicembre, era una bella giornata e io avevo l'appuntamento alla mattina alle 10 con un compagno che veniva giù dalla montagna, e noi dovevamo trovarci dove una volta c'era il trenino di San Daniele. Vado su in bicicletta. A un certo momento, dove c'era una curva, saltano fuori 4 e mi chiudono la strada, italiani in borghese. Allora mi devo fermare. Uno mi fa vedere un tesserino e dice: ci dia la carta d'identità. Gli do la carta e lui la mette in tasca. Penso: questa volta sono cascata, c'è poco da dire, ma ho fatto finta di niente. Pensavo a come dovevo comportarmi. Non mi sono messa in sbigottimento, e allora ho detto: su su, non facciamo scherzi, io ho bisogno di andare, perché portavo su una borsa dove c'era roba compromettente e sopra c'era un paio di forbici, un notice con scritte le misure, tanto per far vedere, perché io avevo scritto sulla carta d'identità che ero sarta. Andrà dove deve andare, intanto deve venire con noi. Due restano lì e io a piedi, con la bicicletta a mano, uno di qua e uno di là. Mi viene in mente che avevo un biglietto dove c'era nome, cognome e indirizzo di uno di Martignacco. Il resto erano tutti nomi finti. Pensavo, dirò di non conoscere nessuno e amen, penseranno che sono scema. Ma sono riuscita, mentre erano distratti, a prendere il foglio in mano e l'ho stretto finché stringi e stringi, l'ho ridotto in poltiglia e l'ho mollato. Così ero più tranquilla, perché gli altri erano nomi di battaglia. A me, ad esempio, mi chiamavano Giulia. Quel giorno lì, che era gennaio, perché Natale e Capodanno li abbiamo passati in carcere a Udine, siamo partite, tante giovani, tante slave, croate, meravigliose, tutte le partigiane di Tito. C'era una madre con quattro figli, una più bella dell'altra, bionde, alte. La più grande aveva 22 anni, la più giovane 14. Ragazze belle, robuste, decise. C'erano anche bambini e siamo andate su. Tema 1. Il viaggio è stato tremendo perché più su che si andava, più faceva freddo. Di quelle che andavano via piangendo non tornava nessuna. C'era la neve, tutta l'Austria era sotto la neve, era un inverno rigidissimo. Succede che quando c'è la guerra anche il tempo è brutto. Era un treno grandissimo e a un certo momento gli uomini li hanno mandati da una parte e noi siamo arrivate a Ravensbrück. Non si arrivava mai. Abbiamo passato Berlino ed è suonato l'allarme. Le fortezze volanti americane ci facevano tremare lo stomaco e poi è venuta una triste alba, nebbiosa, brutta, come la faccia dei tedeschi di Berlino. Con le notti che passavano erano pallidi, con gli occhi segnati, avviliti, rabbiosi. Si vedeva, ci si arrampicava sui finestrini perché eravamo nei vagoni bestiame. La mia baracca di Ravensbrück era nei pressi del forno crematorio che fumava sempre ogni mattina. La sveglia era alle 4, che era ancora notte fonda del nord. Tutte dovevano uscire e mettersi in fila e nessuno aveva voglia di andare avanti o di stare indietro perché faceva più freddo e poi c'era il rischio che una capo passasse e ti desse un colpo. Bisognava sempre cercare di stare in mezzo al gruppo. Ci contavano e siccome ogni notte morivano parecchie e altre non erano in grado di alzarsi, mandavano dentro la baracca a prelevarle e le spingevano fuori. Se una tirava il fiato, la prendevano e fuori. Qualche volta si riprendeva, altre volte cadeva per terra e moriva. E così dopo tornavano a contare 5, 6, 7 volte con il vento che soffiava dal nord. Noi avevamo una capa che faceva paura solo vederla. Era alta, una faccia da uomo e una voce grossa grossa. Aveva sempre il bastone e urlava. «Chi è questa? Il guardiano dell'inferno?» ci chiedevamo all'inizio. Poi, quando l'abbiamo conosciuta meglio dentro in baracca, lei diventava così ninina. Ci ha detto come dovevamo comportarci, che dovevamo stare attenti a non ribellarci mai perché ammazzavano per uno nulla, che dovevamo stare unite in gruppo, mai isolarci, eccetera. Avevamo tutta la dissenteria più o meno, la scabbia, i pidocchi, la fame, il freddo, sporcizia e tutto il resto. E quando aggiustavamo un pezzo di strada o un cortile, c'era un rullo compressore grandissimo, enorme, e con il rullo si passava sopra. E mettevano magari 30 donne davanti e 30 dietro a spingere a tirare, e poi Zurich, e quelle che prima tiravano dopo spingevano, e lì tutto il giorno questa storia. Ci sfiniva questo lavoro, e spingere carri di ferro carichi di sassi con tutto quel fangone lì, con il ghiaccio, e spingi e urla fetenti. C'erano delle capoce tipo zingaresche, come balcaniche, piccole, brune, selvatiche. I tedeschi davano mano libera e quelle facevano di tutto. Ignoranza e cattiveria mista a tutto un complesso di robe. Una notte ci fecero la sveglia, ci inquadrano in tutta fretta e via in marcia di nuovo, mentre i liberatori erano vicinissimi. Ci incontriamo con una lunga fila di uomini e procediamo assieme verso l'ignoto, lasciando la libertà alle spalle. Erano 2 giorni che non ci davano assolutamente da mangiare. Mangiavamo radicchio selvatico lungo la strada. Una sera ci fanno fermare in una fattoria, stanchi e affamati, in condizioni pietose, ma la pietà era morta in quei tempi. Andiamo a dormire in un immenso fienile e ci addormentiamo nel caldo del fieno. Al mattino presto, aufstehen, aufstehen, e giù in cortile per la conta e vedere che non manchi nessuno. Purtroppo mancavano 4 uomini. Il capitano dell'SS con la pistola in pugno era salito sul fienile come una furia e, trovatono uno nascosto sulla trave, gli intimò di scendere e gli sparò a bruciapelo. Più tardi furono trovati gli altri 3. Li hanno portati in mezzo a noi e dovevamo guardare mentre li picchiavano. Hanno rotto il calcio del fucile sulle teste e poi li hanno impiccati. Tema 2. Quando siamo tornate è stata anche dura, per dire, a Mestre, non in Germania, siamo arrivate una sera tardi che pioveva fitto fitto. Noi in 12 donne con una bambina. Passa un giovane mestrino e ci chiede: siete reduci dalla Germania? Sì. Allora venite con me. Andiamo a prendere qualcosa. E ci porta in una bettola fumosa. E lì hanno portato un boccale di vino e arachidi e così abbiamo cenato. E poi dice: io abito qui, ma non posso ospitarvi tutte perché sono in famiglia. Però andiamo a vedere dai cappuccini al convento. Allora andiamo sotto la pioggia dei cappuccini e lui dice: sono Dante Capriotti, abito in via Cappuccina, reverendo padre. Ho qui un gruppetto di reduci dalla Germania che non sa dove andare. Allora il padre apre la porta, ma quando vede le donne la chiude. Ci sono anche donne? Sì, ci sono anche donne che vengono dalla prigionia. È impossibile farle entrare, e chiude il portone e se ne va. Allora andiamo dalle suore, dice Dante, e noi dietro, sotto la pioggia. Lui suona. Salta fuori dall'alto una suora dalla finestra. Chi è? Reverenda madre, ho con me alcune reduci dalla Germania. Sono donne e c'è anche una bambina. Potreste tenerle solo per questa notte? No, abbiamo l'ordine del vescovo di non ricevere nessuno dopo le 8 di sera. E allora Dante dice: andiamo all'asilo notturno. Al notturno salta fuori il guardiano, bestemmiando come un ladro, dicendo che è stufo. Infatti c'era una confusione. Dice che deve chiamare la polizia, perché qui saltano fuori i coltelli, tutta la feccia che girava. Insomma, nessuno ci voleva, e così siamo andate a finire da un vecchietto e una vecchietta in casa di ricovero, che ci hanno messo in una sala d'aspetto. Ecco cos'è stato l'arrivo in Italia. Poi a casa ho avuto un periodo brutto, mi pareva di essere svuotata, troppe cose erano successe in così poco tempo, parevano anni, un mese pareva un anno, una settimana era un mese, un'ora era un giorno, tutto così. C'erano da mettere a posto un sacco di pensieri. La prima volta che ho ritrovato il letto non riuscivo ad addormentarmi perché mi sembrava di essere sprofondata non so dove, e dopo non riuscivo a svegliarmi. Sentivo gente sopra di me, uomini e donne, gente che era di Udine e che era morta e che aveva fatto la resistenza con me. Me lo sono tenuto per un bel po' il magone e poi mi sono detta: qui bisogna reagire, e allora buttiamoci. Si ricomincia a tener duro e ad avere la forza di raccontare, perché a quei poveretti che sono morti là ci si deve mettere sopra un velo e che si arrangino. E così sono tornata a lavorare. Percorsi di lettura. Tema 1. I bambini deportati con le donne. Tra i deportati, la categoria dei bambini costituisce senz'altro un dato straordinario. Nella storia delle persecuzioni etnico-razziali e religiose è tutt'altro che raro che i bambini siano stati colpiti con la stessa determinazione che si riservava agli adulti. Nel caso delle persecuzioni razziali, i motivi che possono aver dettato questo atteggiamento sono facilmente comprensibili: la necessità di annientare biologicamente un intero gruppo umano, al di là di ogni convincimento politico o religioso. In questo senso, lo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti è senz'altro l'esempio più eloquente. Ma più in generale, ai persecutori non sfuggiva il pericolo che la sopravvivenza di alcuni membri del gruppo potessero in qualche modo rappresentare in futuro il nucleo di una possibile riscossa e rinascita, soprattutto se i bambini erano in grado di ricordare i traumi subiti con la scomparsa del loro tessuto sociale e familiare di origine. Per quello che riguarda la deportazione nei lager nazisti, va tuttavia ricordato che accanto alla deportazione massiccia di bambini ebrei, su 6 milioni di ebrei eliminati, si calcola che circa 1 milione fossero bambini, dei quali 800.000 adolescenti. Esiste una deportazione di bambini non ebrei, di solito qualificati al seguito dei genitori arrestati come politici. Si tratta di adolescenti, come nel caso citato da Rosina, di poco superiore ai 10 anni. Un ex deportato intervistato nel corso del mio lavoro sulla deportazione dal litorale adriatico aveva ad esempio appena 13 anni. Inoltre, bisogna ancora tener presente il caso dei neonati in lager, come ricordava nella sua testimonianza Savina Rupel. Approfondimenti. 1. Allarga gli orizzonti della ricerca e verifica quali notizie si hanno a proposito dei bambini in merito alle altre persecuzioni o grandi stermini. 2. Sapresti definire quali provvedimenti rieducativi sono stati previsti dai nazisti rispetto ai bambini o agli adolescenti giudicati deviati? Indicazioni bibliografiche. C. Edvardson, La principessa delle ombre, Giunti, Firenze, 1992. Schmink, Gustavus, Christoph U., Mal di casa, un ragazzo davanti ai giudici, 1941-1942. Bollati Boringhieri, Torino, 1994. S. Papa, a cura di I bambini della Shoah, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1995. Tema 2. La marcia della morte. Negli ultimi giorni del lager, uno dei capitoli più cupi e foschi riguarda senz'altro le disperate marce della morte imposte dai tedeschi ai deportati per sfuggire all'avanzata dell'Armata Rossa sul fronte orientale. In una precisa circolare, Himmler aveva dato disposizioni di eliminare ogni possibile traccia di quanto era avvenuto nei lager, soprattutto per quello che riguardava lo sterminio ebraico. Nulla doveva cadere in mano ai russi, che avrebbero potuto trarre vantaggio in sede diplomatica per far pesare maggiormente la pace alla Germania a loro vantaggio. Ma è anche chiara l'intenzione dei nazisti di eliminare, nell'ormai poco tempo rimasto a loro disposizione, gli oppositori politici più irriducibili, i comunisti soprattutto, nonché gli ebrei che erano ancora presenti nei campi. Si tratta di testimoni che un domani avrebbero testimoniato a loro carico. Tuttavia, rispetto alla marcia della morte, un interrogativo rimane. Fatto salvo che alcuni, tutt'altro che pochi, andavano eliminati subito, perché trascinare con sé una massa di spettri viventi che non facevano che rallentare la ritirata? Bisogna tener presente che i tedeschi durante la fase di ripiegamento erano continuamente bersagliati dall'aviazione sovietica e alleata, e che la presenza di prigionieri non a caso condotti sempre in bella evidenza in mezzo alla carreggiata risparmiava loro ulteriori possibili attacchi da parte dei nemici. A fianco dell'esercito tedesco in rotta e ai deportati scortati dalle SS spesso si formavano ampi incolonnamenti di civili in fuga. La propaganda nazista non aveva risparmiato di descrivere i russi come bolscevichi assetati di sangue. In questo atteggiamento pesava la diretta coscienza del gruppo dirigente nazista di aver condotto in Russia una guerra di sterminio così dura e crudele da aver suscitato nei russi un fortissimo sentimento di rivalsa. Infatti è storicamente assodato che l'occupazione russa della Germania fu tutt'altro che indolore. Anche questo fattore spingeva i nazisti a tenere i deportati in ostaggio fino all'ultimo, causando migliaia di morti, prolungando le loro sofferenze, macchiandosi di delitti inutili. La strada della ritirata era costellata di corpi di deportati assassinati a colpi di mitra e di pistola. Coloro che non ce la facevano a proseguire venivano uccisi da una retroguardia di SS che chiudeva la colonna. Una vera e propria scia di morte insanguinava le strade del morente Reich millenario. Approfondimenti. 1. Analizza e considera i grandi avvenimenti del dopoguerra, dall'occupazione della Germania da parte di Francia, Gran Bretagna, America e Unione Sovietica, al processo di Norimberga contro i criminali nazisti. Considera il diverso atteggiamento assunto dalle potenze vincitrici. 2. Sappiamo che molti scienziati e agenti del servizio segreto tedesco furono assorbiti dalle potenze vincitrici, soprattutto gli Stati Uniti, riuscirono a mettere al loro servizio un ampio stuolo di ex funzionari e intellettuali del Reich. Prova a individuare soprattutto tra gli scienziati qualcuno di essi. 3. Alla fine della guerra, molte SS responsabili di gravi eccidi commessi dai nazisti trovarono il modo di sfuggire alla giustizia internazionale, riparando all'estero, soprattutto in America Latina. Cerca di individuare i più importanti paesi ospiti e i canali diplomatici che questi ex nazisti attivarono per riuscire nella loro impresa. Indicazioni bibliografiche. S. Wiesenthal, Gli assassini sono tra noi, Garzanti, Milano, 1967. S. Wiesenthal, Giustizia non vendetta, Mondadori, Milano, 1989. Autori vari. Gli ultimi giorni dei lager, Franco Angeli, Milano, 1992. F. Fracassi, Il Quarto Reich, Organizzazione, Uomini e programmi dell'Internazionale nazista, Editori riuniti, Roma, 1996. G. Maida, Norimberga, Processo al Terzo Reich, Murcia, Milano, 1996. Pagina 201.